www.redigio.it e la storia continua. Quel nostro cardinale, il Borromeo. Continue lamentele ed esposti partono alla volta di Roma da parte degli imbelli e corrotti governatori spagnoli, dal patriziato del Senato, ma anche dalla borghesia, che lo accusa di essere così integralista nell'applicazione dei decreti della controriforma da soffocare l'iniziativa privata e la libertà imprenditoriale, nonché da quei preti sospesi e da canonici e monache che arrivano addirittura ad aggredirlo. Visto che non è riuscito a eliminarlo tout court con una archibugiata alla schiena, un membro di quell'ordine degli umiliati che, come sopra detto, per questo andrà incontro alla soppressione, si tenta allora in ogni modo di mettere in dubbio la moralità, andando addirittura a sollevare illazioni sulle sue presunte debolezze in ambito sessuale. Ma questi non potevano tirare fuori un'accusa più campata per aria con uno come Carlo, che proprio a proposito sarà definito il castissimo. In un'epoca in cui, e lui lo sa bene, non è certo infrequente che un religioso si conceda più o meno celate licenze sessuali, userà sempre l'accortezza di parlare con esponenti dell'altro sesso, solo in pubblico o in presenza di terzi che possono in tal modo testimoniare sulla sua condotta inappuntabile per mettere a tacere le insinuazioni che i suoi nemici non si peritano di cercare di diffondere, ma purtroppo per loro ci sbatteranno sempre il grugno. Il suo distacco nei confronti dell'altro sesso, che non di rado gli vale l'accusa di misoginia, arriva al punto di far erigere nelle chiese una sorta di separé in legno per difendere gli uomini dallo sguardo delle donne. Del resto è noto che, fin dalla sua prima entrata in città da neovescovo, a Carlo non era proprio andato giù che i milanesi avessero intitolato una delle loro porte, ma più che altro era una porta minore, una pusterra, come si diceva allora, fino al 1790, situata grosso modo fra le odierne via Restelle e via Larga, a una tosa che in una scultura posta in cima fa bella mostra di sé nell'atto di rasarsi i peli del pube, come fin dall'antichità era d'uso per le prostitute. E con quell'immagine, dice la leggenda, i milanesi indicavano per dileggio la consorte di Barbarossa, che aveva raso al suolo la città di Milano. Nell'agosto del 1576, mentre il vescovo è fuori sede per una delle sue continue visite pastorali, i messi gli portano notizia dello scoppio delle prime avvisaglie della peste a Milano, quella che passerà alla storia come la peste di San Carlo, per distinguerla da quella successiva che tornerà quando il vescovo di Milano sarà un altro Borromeo, il Federico, il famoso cardinal Federico. In città, fra i maggiorenti sia civili che ecclesiastici, è tutto un fuggi-fuggi generale, ma lui, figuriamoci, se non ci fionda e da subito, come unica autorità rimasta in città e conoscendo bene l'inettitudine e il palese manefreghismo della classe dominante spagnola, decide di supplire con una serie di iniziative in ambito organizzativo, anche civile, per l'assistenza ai malati e ai moribondi e per portare aiuto ai poveretti e poi, all'arrivo dell'inverno, disporrà che con le tappezzerie del palazzo arcivescovile si confezionino mantelli da distribuire ai bisognosi. Lui è sempre in prima fila per dare testimonianza alla popolazione che lui c'è e non l'abbandona. Indice processioni e penitenza che a piedi nudi e portando in prima persona il crocifisso col sacro chiodo conduce lui stesso per i vari quartieri. Dà addirittura prescrizioni sul distanziamento fisico, per cui fa costruire quelle colonne votive che ancora oggi si possono vedere in Largo Augusto, del Verziere, in Corso Italia, a Sant'Eufemia, in San Babila, del Leone, davanti a San Nazaro, a Porta Romana e alla Crocetta, o, per citare un caso fuori di Milano, in Melegnano, fatte edificare in fretta e furia come luoghi surrogati degli altari dove si possono celebrare le messe all'aperto e consentire così ai fedeli, durante i periodi di quarantena stabilite tramite grida, di seguire le celebrazioni stando in casa affacciati alle finestre. Nel 1577, finalmente, se Dio vuole, la peste finisce, ma non finiscono certo le tribolazioni per le classi disagiate. Come sempre, all'epidemia segue un periodo di crisi economica nera e Carlo non ci pensa due volte a vendere il mobilio e le opere d'arte dell'arcivescovado e a impegolarsi fino al collo chiedendo credito alle banche che ovviamente, business in business, non si fanno certo scrupoli quando, a richiesta di garanzie, ma d'altronde lui sa bene come quei suoi antenati banchieri, avevano fatto fortuna un tempo. E nonostante quel suo continuo esporsi, ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.